È bello poter vivere nel percorso della nostra vita momenti diversi, momenti, diciamo, intensi, tante volte nella sofferenza, intensi nella paura, intensi anche nella gioia. Ecco, ma quello che è la cosa più importante è sapere che abbiamo uno stabilizzatore dell'umore, che non è il litio, ma è lo Spirito Santo, che vuole veramente farci vivere in un equilibrio miracoloso. Ecco perché come umani non siamo molto equilibrati.
Poi mi dà il segno quando è pronto.
Quindi dicevo, come umani non siamo molto equilibrati, però nella mia vita devo dire che la confidenza crescente con la terza persona della Trinità, che sembra una persona astratta, se già per molti Gesù è un illustre sconosciuto, immaginiamoci lo Spirito Santo, è come se fosse, cioè, un'energia pura. Infatti in alcuni gruppi viene considerato astratto, in alcune sette, in alcune... Ma gloria a Dio che lo Spirito Santo è il nostro consolatore, rivelatore. Egli prenderà del mio, disse Gesù, e ve lo annunzierà. E ancora oggi lo Spirito Santo è quello che si muove, che sta cercando di convincerti, e non usa le maniere forti, usa il tuo bisogno. E quindi questa mattina, prima di passare alla presentazione, volevo meditare qualcosa con voi. È un brano del Vecchio Testamento. Sapete, il Vecchio Testamento, dico sempre, dobbiamo prenderlo attraverso una chiarezza dello Spirito Santo, perché molte persone dal Vecchio Testamento traggono dei modelli legalistici, impongono, cercano di mostrare un'immagine molto umana di Dio, perché era il modo con cui Dio si rivelava all'inizio al suo popolo, ed era come un genitore con un bambino. Ma poi attraverso Gesù si è entrati nel nuovo patto, si è entrati in una dimensione diversa, dove Dio, grazie a Gesù, si relaziona con noi in una maniera diversa. Non ci dice: se fai il bravo io ti do il premio, ma ci dice: io ti amo a prescindere, io ho pagato per te, tutto è compiuto, il mio amore è quello che vincerà le tue resistenze, le tue paure e le tue cattiverie. Non ti minaccerò, non entrerò in un gioco di chi è il più forte, il più cattivo vince, no, proprio perché attraverso l'amore di Dio Gesù ha vinto per noi, e Dio può vincere il nostro male col suo bene. Come ci chiede a noi di vincere il nostro male col bene, Lui vince il nostro male col bene. E quindi leggiamo una parte dove già in una maniera evidente possiamo cogliere la rivelazione della grazia, la rivelazione di quello che Dio è, di quello che Dio fa e di quello che realmente, sebbene scritto tanti anni fa, è un'esperienza profonda. E lo vediamo in un salmo, il salmo 36 al verso 7, dice così: oh Dio, come è preziosa la tua benevolenza, perciò i figli degli uomini cercano rifugio all'ombra delle tue ali. Primo parte di questo sandwich, andremo poi al verso centrale che ho sentito, ma già qualche parola su questa prima affermazione: come è preziosa la tua benevolenza, misericordia. Evidentemente abbiamo tante volte delle immagini distorte che ci vengono forse dall'infanzia, ma quando scopriamo la misericordia, l'amore gratuito di Dio, allora diventa prezioso per noi. Perché? Per che in questo senso siamo spinti a rifugiarci nella misericordia di Dio, in quello che Dio è, in quello che Dio ha fatto dentro di noi. Se non conosciamo la misericordia, vivremo sempre l'ansia, la paura di non essere amati da Dio, l'ansia da performance o da prestazione, come preferite, il tentativo di piacere a Dio, che tante volte sembra una cosa buona, ma è come uno sforzo ed è come se a Dio non gli piacessimo. Mentre vi do una bella notizia: a Dio piacete proprio perché Gesù ha fatto un'opera gloriosa, e chi ha ricevuto Gesù ed è diventato una nuova persona piace a Dio, al di là di tutte quelle cose che nella tua mente non piacciono né a Dio, forse neanche a te, o forse a te ancora ti piacciono un poco perché ancora non hai capito che ti fanno male, e però al di là di tutto piaci a Dio. Quindi Dio non solo ha misericordia, perché qualcuno dice, ah beh, è misericordioso, quindi guarda le mie miserie. No, gli piaci, e questo è bello, sapere che possiamo avere qualcuno al quale piacciamo senza bisogno di truccarci, senza bisogno di dimagrire, senza bisogno, anche se attenzione, dimagrire e altre cose possono essere utili per la nostra forma fisica, ma a Dio piacciamo così come Dio ci ha fatti in Cristo. Questa è una verità spirituale importante ed è un punto dal quale possiamo poi partire per cambiare, per trasformarci. Ecco perché è preziosa la sua benevolenza ed ecco perché cerchiamo rifugio all'ombra delle tue ali, come a dire, ci sono momenti in cui nessuno ti capisce, tuo marito, tua moglie, tuo padre, tuo figlio, tuo suocero, tua suocera, tuo nonno, il tuo capo ufficio, ci sono momenti in cui nessuno ha misericordia di te, nessuno vuole accettare la tua miseria, ma la cosa meravigliosa è che Dio è sempre pronto ad accoglierti e a mostrarti la sua benevolenza, come dire a dirti, figlio mio, ti voglio bene, come una mamma che non smette mai di amare. Dio è più forte il suo amore, è proprio da gustare nei momenti di difficoltà. E quindi i figli degli uomini cercano rifugio all'ombra delle tue ali, si saziano dell'abbondanza della tua casa e tu li disseti al torrente delle tue delizie. Mamma mia, non mi fermo su questo perché qualche volta ci sono andato, questa idea bellissima che Dio ci disseta al torrente delle sue delizie. Mamma mia, è una cosa incredibile, altro che festa dove si mangia tutto, buffet di qualunque genere alimentare, di strafogarti e poi magari non dormire la notte, come mi succede ogni tanto a me. Purtroppo temo che nel vostro matrimonio mi succederà pure, se il mangiare è buono. Ma queste delizie che le mangi, le gusti e non ti fanno male. L'altra volta in una trasmissione che ho fatto su una rete che non mi ricordo, parlavo di un noto influencer, capite la persona, la parola, una persona che aveva una trasmissione su youtuber, YouTube anch'io, diceva, ed era una persona che aveva raccolto un sacco di followers, un sacco di persone che lo seguivano, e cosa faceva? Mangiava in diretta, a proposito di, e mangiava. E a un certo punto, ovviamente, quando si mangiava 40 Kinder fetta al latte, più un pollo, più una cosa insieme, che questa cosa, ovviamente, è come se gli spettatori assistevano alla sua lenta morte in diretta, perché poi è ovvio che poi è venuto un infarto. È ovvio, io non oso immaginare quale valore di trigliceridi, di colesterolo poteva avere quest'uomo, ma la cosa strana è che quello che esprimeva lui era qualcosa di, come dire, vivo il momento fuggente, e dentro si leggeva la disperazione in quest'uomo. Quindi questo torrente delle delizie a cui mangiava, a cui attingeva, non gli ha fatto bene. Noi ha fatto bene e noi tante volte abbiamo bisogno di comprendere che Dio ha preparato per noi qualcosa di buono. E mentre noi cerchiamo di distrarci con tutto quello che ci piace, Dio ancora sta cercando di rivelarci che un torrente di delizie sgorga dalla sua presenza, dallo Spirito Santo, e possiamo così, senza sapere né leggere né scrivere, o acculturati, o in qualunque situazione, andare e prendere quello che Dio ci vuole donare, anzi ci ha già donato. Poiché in te, fa il verso 9, è la fonte della vita, e qui il versetto incriminato, e per la tua luce noi vediamo la luce. Spenderemo qualche momento ancora su questa parte della scrittura. Per la tua luce noi vediamo la luce. Fratelli, sorelle, amici, io credo che è importante comprendere, perché siamo arrivati in un momento o dove ci sono persone che vogliono capire, vogliono ancora comprendere, vogliono studiare, però non ci capiscono niente. Ovviamente se avete studiato quello che sta succedendo per ora, più si studia e meno si capisce qual è la verità. Però in generale il desiderio della luce è un aspetto nato con l'essere umano, il desiderio della luce anche come conoscenza, come comprensione, ed è qualche cosa che ci caratterizza, anche se molti alla fine hanno abbandonato e si sono dati più che alla conoscenza, alla stoltezza, e oggi prevale la stupidaggine, stupidaggine intesa non che si è stupidi, ma prevale la vanità, prevale l'evasione, prevale qualcosa che mi distragga. Datemi qualcosa per cui io possa non pensare, datemi qualcosa per cui io possa distrarmi, datemi qualcosa per cui io possa cancellare il mio passato senza avere problemi. E oggi anche tutti gli approcci e le tecniche psicologiche, psicoterapeutiche sono volte in qualche modo come a dare una ripulita apparente a tutto quello che è il tuo vissuto. Parlo di mindfulness, parlo di EMD, parlo di training autogeno, di ipnosi, rilassamento muscolare, chi più ne ha più ne metta. Sono tutti sistemi perché uno possa cercare di non pensare o di pensare positivo, come c'era qualcuno che dice io penso positivo. Non è questo che Dio vuole fare, non ci vuole dare una suggestione cristiana che ci fa illudere che tutto va bene, pace pace, gloria a Dio, alleluia, e intanto poi ci suicidiamo, intanto poi siamo disperati. No, vuole darci una rivelazione, e io credo che questo verso sia un poco profetico della rivelazione, come a dire la luce, la conoscenza vera la possiamo avere solamente attraverso la tua luce, Signore. Come a dire, se tu non accendi la luce nella stanza della mia vita, ho l'impressione che andrò a sbattere contro tutte le pareti nel tentativo di andare in gabinetto di notte quando mi alzo. Io ogni tanto mi succede, ecco, per non svegliare mia moglie, perdo l'orientamento. Ma come a dire, se non accendiamo la luce di Dio nella nostra vita, e in qualche modo accendere la luce di Dio non significa fare una richiesta, cercare di fare montare una sorgente di luce, perché la cosa impressionante è che Gesù ha detto di essere la luce del mondo, e Gesù, la luce, è venuta in mezzo agli uomini. E chi l'ha ricevuta è stato illuminato dal di dentro. Però, fratelli, sorelle, se noi abbiamo una potenza luminosa incredibile, ma non accendiamo la luce, mi sa che rimaniamo al buio delle nostre emozioni, al buio dei nostri pensieri. E oggi molti cristiani vivono dominati dalla loro emotività, dai loro pensieri, dai loro sentimenti, e fino a qua è ancora, non dico positivo, ma poi sono risentimenti, sono amarezze, sono tormenti, sono paure. Tante volte viviamo condizionati dal buio, dalla difficoltà, dalla insicurezza, dalla paura. Per la tua luce noi vediamo la luce. Questa mattina, in maniera molto sintetica, lo Spirito Santo è come se volesse dirti e dirmi: scusami, io ti ho montato una centrale elettrica incredibile dentro, io ho messo veramente una energia di miliardi di kilowatt dentro di te, ma potresti accendere questa luce? Perché solamente se accendi, se credi a questa luce, tu vedrai. Per la sua luce vediamo la luce. Cioè, attraverso la rivelazione di Dio possiamo renderci conto veramente di quello che sta succedendo, di quello che è la nostra vita, fare un punto, fare un momento in cui facciamo un bilancio, e non per disperarci e non per angustiarci, ma per proiettarci in un progetto dove possiamo camminare attraverso questa luce. Fratelli, sorelle, abbiamo bisogno. Tante volte andiamo per luoghi comuni, andiamo per luci artificiali, pensiamo di vedere e in realtà diventiamo ciechi che guidano altri ciechi e poi ci affossiamo insieme. Qualcuno dice: no, andiamo di qua, no, andiamo di là, no, prendiamo di qui, no, facciamo così. Ma io vi dico, senza la luce di Dio qualunque decisione sarà sbagliata. Perché? Perché in qualche modo non avrà una prospettiva reale. Vuoi vedere la luce? Vuoi comprendere meglio come vivere gli anni su questa terra? Vuoi comprendere meglio come non cadere sempre nello stesso fosso? Allora hai bisogno di accendere la luce di Dio nella tua vita, nel tuo cuore. Hai bisogno di mettere quella fede che accende questo interruttore e che ti mette in contatto con la bellezza e con la grandezza di Dio. E c'è un verso ancora che mi ricorda un po' e si lega a questa profezia: il popolo che stava nelle tenebre, è una citazione di Isaia che fa il Matteo, cita Isaia e dice al capitolo 4 verso 16: il popolo che stava nelle tenebre ha visto una grande luce su quelli che erano nella contrada, nell'ombra della morte. Una luce si è elevata. E allora questa mattina c'è una domanda che Dio fa al nostro cuore. Siete coscienti, siete consapevoli che solo la luce profonda del mio amore potrà guidarvi in momenti dove realmente le situazioni sono incredibili, in momenti in cui le situazioni sono particolari, in momenti in cui le tenebre vi stanno sommergendo? Ci sono questi momenti, ci alziamo in piedi. Attraverso che cosa vuoi capire quale sarà il prossimo passo? Attraverso che cosa vuoi prepararti ad affrontare delle situazioni difficili, delle situazioni attraverso le quali non avresti voluto e immaginato di vivere? Attraverso che cosa, se non rivaluti la luce di Cristo dentro di te, se non rivaluti la vita di Cristo, ti chiuderai in una stanza, come tanti fanno fisicamente, e avrai paura di uscire, avrai paura del buio, troverai qualunque alibi per non fare più niente, penserai che già quello che hai fatto, ormai non hai più risorse, ormai non puoi dare più, mentre Dio è strano, vuole usarci di più quando siamo più deboli, quindi quando siamo più anziani, vuole che portiamo ancora più frutto. Tante volte nei credenti c'è questa idea della pensione, me ne vado in pensione. Ma io devo dire che da quando sono andato in pensione, cioè, sto lavorando molto di più in tutti i sensi, spirituale, mentale, pratico, anche quando vado in palestra, allora dovrei riprenderla. Ma c'è un'opera gloriosa che Dio sta cercando di sviluppare per quelli che sono sensibili al suo progetto, per quelli che non si sono arresi, per quelli che non hanno trovato degli alibi e si sono adattati all'oscurità. Sapete, tante persone, e tante volte è successo anche alla mia vita, alla tua vita, ci siamo adattati al buio. Ci siamo adattati alle tenebre, ci siamo adattati a non vedere per forza e a tirare a campare. Vai avanti così, tira a campare, come va si racconta, e questa è la logica che per ora vige nel nostro sistema, mentre Dio ti sta dicendo questa mattina: voglio che tu riveda chiarezza davanti a te, voglio che tu riveda prospettive nuove, voglio che tu riveda progetti degni di essere vissuti. Perché? Perché questo è un momento dove attraverso lo Spirito Dio solleva la sua Chiesa, solleva ogni membro e sta chiamando una specie di arruolamento, sta arruolando tutti quanti. Dice: ma che pure gli ultra sessantenni, gli ultra settantenni, sì, Dio arruola tutti, perché la potenza non è nell'umano, ma è nello Spirito di Dio. E allora, se accendiamo la luce, vedremo quello che sta avvenendo nel mondo spirituale. Se ci teniamo oscurati, se vogliamo stare nella penombra, sia perché abbiamo paura della luce, sia perché vogliamo mantenere delle cose che sono sbagliate, e Dio non è che ce le vuole levare, chissà perché, ma perché ci stanno facendo male. Ci sono aree della tua vita oscure che ti stanno facendo male, e Dio vorrebbe semplicemente che tu te ne accorgessi. Accendi la luce, e per la sua luce vedrai intanto una vita che è degna di essere vissuta, per quanto difficile, per quanto problematica, per quanto con un sacco di tensioni, conflitti, difficoltà. Se accendi la luce di Cristo in te, vivrai e deciderai di vivere, perché tante persone vivono come zombie oggi, hanno già smesso di vivere perché non credono più in un futuro. Ma come cristiano, come credente, tu hai un futuro glorioso, tu hai un futuro da Dio, quindi hai bisogno di accendere questa luce, e attraverso la luce di Dio vedere nuovamente la strada, vedere che sei ancora fruttuoso, vedere che puoi ancora superare quell'ostacolo, che puoi risolvere quella situazione, puoi non rimanere nella rassegnazione, nel fatalismo che ti ha preso, puoi andare avanti, anche se c'hai tanti morti e feriti nel passato, anche se c'hai tante imprese fallite. Dio, attraverso la luce che si accende in te, ti farà vivere un'impresa nuova, un qualcosa che ti porta al senso della vita, al senso della presenza e alla opera dello Spirito dentro di te. Preghiamo un attimo insieme questa mattina. Signore, Signore, voglio invocare la potenza del Tuo Spirito perché si accenda la luce nelle nostre vite, perché possiamo non accontentarci della penombra, non accontentarci dell'oscurità, ma perché possiamo veramente trovare questa sorgente che già Tu ci hai donato e che si tratta semplicemente di credere, di scoprire. Ti chiedo che si accendano le luci nella vita dei miei fratelli, delle mie sorelle, e che tutta quell'oscurità, quella paura, quei rifiuti, quelle resistenze, quelle ritrosie, tutto quello che ci vuole portare lontano dal Tuo progetto se ne vada e che prenda piede una nuova spinta a fare la Tua volontà, ad entrare nella Tua perfetta volontà, Signore, nel Tuo progetto per ognuno di noi, progetto sicuramente glorioso, progetto di recupero, progetto di restaurazione, progetto alternativo a tutti i nostri fallimenti, ma attraverso la luce noi vedremo la luce e diventeremo sempre di più la luce del mondo, perché questo è il Tuo progetto, che i Tuoi figli risplendano della Tua luce, che i Tuoi figli emanino una luce, non una teoria, non una teologia, non una convinzione umana, ma la Tua luce si espanda in quelli che per la Tua luce guardano la luce e camminano nella luce, nel nome di Cristo. Amen. Amen.